Capitolo 38. Comprende certi particolari originati da una visita di condoglianza che può dimostrarsi molto importante in seguito. Smike incontra inaspettatamente un vecchio amico che lo invita a casa sua e non gli può resistere. Affatto inconsapevole delle dimostrazioni del loro innamorato vicino e del loro effetto sul suscettibile seno della madre, Caterina aveva in quei giorni cominciato a godere un calmo senso di pace e di felicità, al quale, anche nelle parentesi di qualche giorno, era da lungo tempo rimasta estranea. Vivendo sotto lo stesso tetto con l'affezionato fratello, dal quale era stata così improvvisamente e crudelmente separata, lo spirito tranquillo e libero dalle persecuzioni che potevano accenderle una fiamma di rossore in viso o pungerlo con una trafittura al cuore, sembrava che ella si muovesse in una nuova vita. Le era ritornata l'allegria d'una volta, il suo passo aveva ripreso l'elasticità e la leggerezza d'una volta, il colorito che le s'era dileguato dalle guance era rifiorito e Caterina Nickleby appariva più bella che mai. Questa era l'opinione alla quale era arrivata la signorina Lacrivi con le sue meditazioni e osservazioni dopo che il villino era stato, come ella aveva energicamente detto, perfettamente azzimato dai comignoli del tetto al raschiatoio dell'ingresso. E l'attiva donnina ebbe infine un momento di tempo per pensare agli inquilini che vi s'erano stabiliti. «Cosa che non ho potuto fare da che son qui», disse la signorina Lacrivi, «perché non ho pensato ad altro che a martelli, chiodi, cacciaviti e trapani, mattina, giorno e sera». «Non avete neppure pensato a voi stessa, credo», rispose con un sorriso Caterina. «Sarei un'oca, cara, se lo facessi, parola d'onore, quando vi sono tante cose più belle a cui pensare», disse la signorina Lacrivi. «A proposito, ho pensato a qualcuno. Sai che noto un gran cambiamento in uno di questa famiglia? Un cambiamento veramente straordinario?» «In chi?» chiese Caterina ansiosa. «Non in tuo fratello, cara», rispose la signorina Lacrivi, prevenendo la conclusione della frase. «Perché egli è sempre lo stesso bravo giovane affezionato, con un senso di... non dirò di che. Quando l'occasione gli si presenta... egli è sempre lo stesso bravo giovane della prima volta che l'ho conosciuto. No, Smike, come vuole essere chiamato, poverino, perché non vuol sentirsi dire signore, è molto cambiato anche in questi pochi giorni». «Come?» domandò Caterina. «Non in salute». «No, forse non esattamente in salute», disse la signorina Lacrivi fermandosi a riflettere. «Benché sia stanco e debole ed abbia nel viso qualcosa che mi strazierebbe il cuore se la notassi nel tuo, no, non in salute». «E in che allora?» «Appena saprei dirlo», disse la pittrice di miniature. «Ma io l'ho osservato e molte volte mi son venute agli occhi le lacrime. Questo non è molto difficile, già che io mi intenerisco molto facilmente, pure credo d'essermi intenerita a ragione. È certo che da che sta qui egli è diventato, chissà perché, più consapevole della sua debolezza di mente. La sente di più. Lo rattrista molto di più sapere che egli talvolta divaga e non può comprendere delle cose semplicissime. L'ho veduto mentre tu non eri presente, cara, starsene solo soletto, con un aspetto così triste che faceva pena a guardarlo, e poi levarsi e lasciar la stanza così afflitto e abbattuto che non so dirti come mi facesse pena. Neanche 3 settimane fa era attivo e spensierato, lietissimo d'essere tutto in faccende e felice tutta la giornata. Ora è un altro, lo stesso giovane volenteroso, fedele, affezionato, ma un altro». «Sarà cosa passeggera», disse Caterina. «Poverino». «Spero», rispose la sua piccola amica con una gravità molto insolita in lei, «può darsi. Spero per lui, povero ragazzo. Può darsi. Però», disse la signorina Lacrivi ripigliando il tono lieto di cicaleggio che le era abituale, «ho detto quello che dovevo dire e più di quello che dovevo dire, e forse non ho fatto neppur bene, non me ne meraviglierei. A ogni modo cercherò stasera di tenerlo allegro, perché se mi deve far da cavaliere fino allo Strand non mi stancherò di parlare e non mi interromperò se non lo avrò fatto ridere di qualche cosa. Così più presto ce ne andremo e meglio sarà per lui e per me, se no la mia Fantesca si starà spassando con qualcuno che può spogliarmi la casa, sebbene non ci sia, oltre i tavolini e le sedie, altro da portar via. Le miniature? Sarebbe un gran bravo ladro quello che ne potesse cavare granché, perché io non ci riesco, questa è la vera verità». Dicendo così, La piccola signorina Lacrivi nascose la testa in un cappellino a sei piatto, se stesse in un amplissimo sciallo e, serrandovisi ben bene per mezzo d'uno spillone, dichiarò che l'omnibus poteva arrivare anche subito, che lei era pronta. Ma aveva ancora da congedarsi dalla signora Nickleby e molto tempo prima che quella brava donna potesse finire alcune sue reminiscenze bene adatte ed appropriate all'occasione, l'omnibus arrivò. Questo mise la signorina Lacrivi in gran trambusto e fece sì che, dando dietro la porta di nascosto alla fantesca un oscellino di mancia, ella tirasse dalla borsetta una ventina di spiccioli che fuggirono rotolando in tutti i cantucci possibili del corridoio, facendole perdere un certo tempo a raccoglierli. Questa cerimonia dové naturalmente essere seguita da un altro bacio da parte di Caterina e della signora Nickleby e dalla ripresa del panierino e del cartoccio grigio. E l'omnibus, durante queste operazioni, imprecò, come disse la signorina Lacrivi, così orribilmente che era uno spavento sentirlo. Alla fin delle fini esso fece l'atto di piantarla lì e allora la signorina Lacrivi corse con un balzo e saltò dentro, facendo le sue scuse con gran loquacità a tutti i passeggeri e dichiarando che non li avrebbe fatti aspettare a bella posta per nessuna ragione al mondo. Mentre si guardava intorno cercando il posto da sedere, il conduttore spinse dentro Smike e gridò che tutto andava bene, quantunque non vi fosse di che, e via si mosse il pesante veicolo con lo strepito di 10 carrette di artiglieria. Lasciando proseguire il viaggio a piacere del conduttore sullodato, che s'atteggia graziosamente sul piccolo sedile di dietro a fumare un fragrante sigaro, e lasciando che si fermi, continui, galoppi o strisci, a volontà e a grado di quel galantuomo, questa narrazione può cogliere l'occasione di informarsi delle condizioni del baronetto Mulberry Hawk e di saper fino a che punto egli si sia rimesso dai danni riportati nelle circostanze già minutamente narrate. Con una gamba fratturata, tutta la persona gravemente contusa, la faccia sfigurata da cicatrici non ancora completamente risanate e pallido dalle sofferenze e dalla febbre recente, il baronetto Mulberry Hawk se ne stava disteso sul dorso nel lettuccio al quale era condannato ancora per alcune settimane. Il signor Pike e il signor Pluck erano occupati a bere nella stanza attigua, variando di tanto in tanto il monotono mormorio della loro conversazione con risate soffocate, mentre il giovane Pari, l'unico della compagnia che non fosse interamente corrotto e che avesse realmente buon cuore, sedeva accanto al suo mentore con un sigaro in bocca, leggendogli, al lume d'una lampada, quelle notizie di un giornale che più probabilmente l'avrebbero interessato o divertito. «Maledizione a quei bruti!» disse l'invalido volgendo la testa verso la stanza attigua. «Nulla li fa tacere?» I signori Pike e Pluck udirono la domanda e tacquero immediatamente, strizzandosi intanto a vicenda l'occhio e riempiendosi i bicchieri fino all'orlo, in compenso della privazione della parola. «Maledizione!» mormorò l'infermo fra i denti, torcendosi impaziente sul letto. «Questo materasso non è abbastanza duro, e la stanza odiosa, e le sofferenze già abbastanza gravi per tormentarmi anche loro? Che ora è?» «Lola?» rispose l'amico. «Le 8:30. «Su, avvicina un po' più il tavolo e giochiamo», disse il baronetto Mulberry. «Su!» Era curioso vedere con quanto ardore l'infermo, cui era impedito qualsiasi movimento, tranne quello della testa da un lato all'altro, osservasse ogni gesto dell'amico nello svolgimento del gioco e con quale ardore e interesse egli giocasse, eppure con quanta cautela e freddezza. La sua destrezza e abilità superavano almeno 20 volte quelle dell'avversario, che non gli poteva tener testa anche quando la fortuna lo secondava con delle buone carte, cosa che non avveniva spesso. Il baronetto Mulberry vinceva ogni partita e quando il compagno gettò via le carte e non volle giocare più, sporse il braccio malato e raccolse le vincite con un'imprecazione piena di millanteria e la stessa risata, sebbene alquanto più bassa di tono, che aveva risonato alcuni mesi prima nella sala da pranzo di Rodolfo Nickleby. In quel momento apparve il suo cameriere ad annunciargli che il signor Rodolfo Nickleby era da basso e desiderava di sapere come egli stesse quella sera. «Meglio», disse il baronetto Mulberry con impazienza. «Il signor Nickleby, signore, desidera sapere...» «L'ho detto, meglio», rispose il baronetto Mulberry picchiando la mano sul tavolino. Il cameriere esitò un po' e poi disse che il signor Nickleby domandava il permesso, se non disturbava, di vedere il baronetto Mulberry Hawk. «Disturba, non posso vederlo, non posso veder nessuno», disse il padrone con più energia di prima. «Tu lo sai, imbecille». «Mi duole», rispose il cameriere, «ma il signor Nickleby ha tanto insistito, signore». Il fatto sta che Rodolfo Nickleby aveva dato una mancia al cameriere, il quale, desideroso di guadagnarsela mirando a favori futuri, s'avventurò tenendo la mano sulla porta a indugiarsi ancora. «Ti ha detto se ha da parlarmi d'affari?» chiese il baronetto Malberry dopo un po' di impaziente riflessione. «No, signore, ha detto che desiderava di vedervi, signore. Da solo, ha detto il signor Nickleby. Digli di salire qui!» esclamò il baronetto Malberry richiamando il cameriere mentre si passava la mano sul viso sfigurato. «Sposta quella lampada e mettila sulla mensola qui di dietro. Porta via questo tavolino e metti lì una sedia. Più lontano. Lascia così.» Il cameriere obbedì a queste istruzioni come se comprendesse perfettamente i motivi che le dettavano e lasciò la stanza. Il pari Federico Verisoft, osservando che sarebbe tornato subito, si rifugiò nella stanza vicina e si chiuse la porta alle spalle. Poi si udì un lento passo per le scale e Rodolfo Nickleby, col cappello in mano, entrò pianamente nella camera, chinato come in segno di profondo rispetto e gli occhi fissi sul viso del suo degno cliente. «Bene, Nickleby», disse il baronetto Malberry, indicandogli la sedia accanto al letto e agitando la mano con simulata negligenza. «M'è toccata, come vedi, una brutta disgrazia!» «Veggo!» soggiunse Rodolfo con lo stesso fermo sguardo. «Brutta, veramente! Non vi avrei riconosciuto, baronetto Malberry! Oimè, oimè, mi dispiace!» I modi di Rodolfo erano umilissimi e rispettosissimi e il tono di voce, molto basso, era quello che la più tenera considerazione per un malato avrebbe insegnato a un visitatore di prendere. Ma l'espressione del suo viso, giacché quello del baronetto era voltato, era in profondo contrasto col tono della voce. Mentre egli se ne stava in piedi, nello stesso atteggiamento, guardando tranquillamente la persona distesa innanzi a lui, tutta quella parte dei suoi lineamenti che non cadevano sotto l'ombra delle sopracciglia contratte e sporgenti portavano l'impronta d'un sorriso sarcastico. «Accomodatevi», disse il baronetto Malberry volgendosi verso di lui con un gran sforzo. «Sono forse un panorama che rimanete lì ritto a guardarmi?» Mentre il baronetto volgeva il viso, Rodolfo si ritrasse di un paio di passi e, mostrando come se fosse irresistibilmente spinto a esprimere stupore, ma con la risoluzione di non farlo, si sedette in atteggiamento di confusione assai bene simulato. «Sono venuto ogni giorno, baronetto Malberry, a informarmi alla porta», disse Rodolfo. «In principio anche due volte, e stasera, avvalendomi delle nostre antiche relazioni e degli affari fatti insieme, nei quali in qualche modo abbiamo lucrato tutti e due, non ho potuto resistere a domandarvi di ricevermi in camera vostra. Avete sofferto molto?» disse Rodolfo sporgendosi e facendosi spuntar sui lineamenti, mentre l'altro chiudeva gli occhi, lo stesso duro sorriso. «Più che occorreva per farmi piacere, e meno di quello che avrebbero voluto certi cattivi arnesi che conosciamo io e voi e che mettono la loro rovina fra noi, credo», rispose il baronetto Malberry agitando irrequieto il braccio sulla coltre. Rodolfo si strinse nelle spalle come per difendersi dall'intensa irritazione con cui l'altro parlava, come a ritorsione del linguaggio di lui freddamente preciso ed ostile che feriva profondamente l'infermo. «E che c'è in codesti affari fatti insieme che va condotto qui stasera?» chiese il baronetto Malberry. «Nulla», rispose Rodolfo. «Vi sono alcune cambiali del pari Verisoft che hanno bisogno di essere rinnovate, ma le lasceremo stare finché non vi sentirete bene. Io son venuto», disse Rodolfo parlando con maggior lentezza e con più forza, «son venuto per dirvi come io sia costernato che un mio parente, sebbene sia da me ripudiato, vi abbia inflitto un tal castigo da...» «Castigo!» interruppe il baronetto Malberry. «Lo so che è stato grave», disse Rodolfo errando volontariamente sul significato dell'interruzione, «e perciò sono stato più ansioso di dirvi che io sconfesso quel vagabondo, che io non lo riconosco come mio parente e che lascio che egli si pigli quel che si merita da voi e da chiunque. Voi potete torcergli il collo se vi piace, non sarò io che ve lo impedirò.» «Questa storia che mi si dice qui si è diffusa in giro allora, eh?» domandò il baronetto Malberry stringendo le mani e i denti. «Diffusa per tutta la rosa dei venti», rispose Rodolfo. «È arrivata in tutti i circoli e in tutte le sale da gioco, ma hanno detto che ha servito d'argomento anche a una bella canzone», disse Rodolfo guardando intento l'altro. «Io non l'ho sentita perché non ho l'abitudine d'andare in nessuna parte, ma mi si è detto che è stata anche stampata per farla circolare privatamente, ma tutta la città naturalmente se n'è impossessata. «È una menzogna», disse il baronetto Mulberry. «Tutta una menzogna. La giumenta si impaurì». «Si dice che la impaurisse lui», osservò Rodolfo nello stesso tono tranquillo e imperturbato. «Alcuni dicono che egli impaurisse voi, ma so che è una menzogna. L'ho detto senza ambagia. Ah, una ventina di volte. Sono un uomo che si fa il fatto suo, ma non posso sentir che la gente sparli di voi. No, no». Quando il baronetto Mulberry trovò delle parole coerenti da pronunciare, Rodolfo si sporse con la mano all'orecchio e con viso improntato da tanta austerità che ogni suo lineamento sembrava fuso nel ferro. «Quando mi potrò alzare da questo maledetto letto?» disse l'invalido, picchiandosi anche la gamba rotta nell'accesso d'ira che lo invadeva. «Mi vendicherò come nessuno mai. Sì, aiutato dal caso, lui m'ha segnato da farmi stare a letto un paio di settimane, ma io lo segnerò con un marchio che si porterà fino alla morte. Gli troncherò il naso e le orecchie, lo flagellerò, lo storpierò per tutta la vita. E farò peggio. Trascinerò quel modello di castità, quella violetta di modestia, quella sensitiva di sua sorella per...» Forse in quel momento il sangue di Rodolfo, nonostante la sua frigidezza, gli affluì al viso. Forse il baronetto Mulberry Hawk pensò che, benché furfante e usuraio, l'altro avesse dovuto, almeno nei primi giorni dell'infanzia, aver avviticchiato le braccia intorno al collo del fratello. Fatto sta che il baronetto si interruppe e, minacciando col pugno, rafforzò l'inespressa minaccia con una terribile imprecazione. «Fa rabbia pensare», disse Rodolfo dopo un breve silenzio durante il quale aveva squadrato intento il sofferente, «che l'elegante mondano, l'eroe della società elegante, scaltrito da tanta esperienza, sia stato ridotto in questa condizione da uno stupido ragazzaccio». Il baronetto Mulberry gli dardeggiò uno sguardo carico d'ira, ma gli occhi di Rodolfo erano chinati al suolo e sul viso non v'era altro riflesso che quello della meditazione. «Uno stupido, imberbe ragazzaccio», continuò Rodolfo, «contro un uomo che poteva schiacciarlo col solo suo peso, per non dir nulla della sua abilità nel...» «Ho ragione, credo», disse Rodolfo levando gli occhi. «Voi eravate dilettante di pugilato, no?» L'infermo fece un gesto di impazienza che Rodolfo volle interpretare come di assentimento. «Ah», disse, «lo sapevo. Sì, prima che ci conoscessimo ero sicuro di non sbagliarmi. Lui è leggero e svelto, immagino. Ma son piccoli vantaggi in confronto dei vostri. Tutta fortuna, tutta fortuna. E i cattivi arnesi ne sono favoriti». «Egli ne avrà molto bisogno quando sarò uscito da questo letto», disse il baronetto Mulberry, «anche se andrà a nascondersi in capo al mondo». «Ah», rispose Rodolfo vivamente, «non ci pensa neppure. Egli è qui, caro mio, che aspetta i vostri comodi, qui in Londra, traversandone le vie a mezzodì, spassandosela allegramente, cercandovi, giurerei», disse Rodolfo abbuiandosi e facendosi per la prima volta vincere dall'odio nell'atto che gli si presentava in mente questo lieto ritratto di Nicola. «Ah, se fossimo cittadini di un paese dove si potesse sicuramente fare, che cosa non darei per fargli dare una pugnalata in petto e farlo gettare in un fosso a sbranare dai cani?» Mentre Rodolfo, con qualche sorpresa del suo vecchio cliente, pronunciava questo piccolo brano di sano sentimento familiare e si prendeva il cappello per andarsene, fece capolino il pari Federico Verisoft. «Di che cosa in nome del diavolo state chiacchierando voi e Nickleby?» disse il giovane. «Io non ho mai sentito chiacchiere più insopportabili. Clo, 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 bau, wow, wow. Che cosa vi plende?» «Il baronetto Mulberry si è adirato, vossignoria», disse Rodolfo guardando verso il letto. «Non per il denaro, spero. Vanno male gli affari, Nickleby?» «No, vossignoria, no», rispose Rodolfo. «In questo andiamo sempre d'accordo. Il baronetto si è rammentato della causa della sua...» Rodolfo non poté continuare perché il baronetto Mulberry riprese l'argomento ed espresse le sue minacce e le sue imprecazioni contro Nicola quasi con la stessa ferocia di prima. Rodolfo, che era un fine osservatore, fu sorpreso nel notare che, a misura che l'invettiva continuava, le maniere del pari Verisoft, il quale in principio s'era messo ad allisciarsi le fedine con elegante e languida aria, s'andavano completamente cambiando. E fu ancora più sorpreso allorché il baronetto ebbe finito di parlare e il giovane pari, irosamente e quasi ostilmente, gli chiese di non accennare mai più a quell'argomento in sua presenza. «Bada, Hawk», aggiunse con insolita energia, Io non farò mai causa comune con te e non permetterò mai, potendo, che si attacchi vilmente quel giovane. Vilmente, Verisoft, interruppe l'amico. Sì, disse l'altro volgendoglisi vivamente. Se tu gli avessi detto il tuo nome, se gli avessi dato il tuo biglietto da visita e avessi trovato quindi che la sua condizione e la sua professione ti impediva di dargli soddisfazione, sarebbe stato già abbastanza male. Parola d'onore che sarebbe stato già abbastanza male. Ma nel modo come stanno le cose, tu hai tolto.
Io feci male allora a non intervenire e me ne dispiace molto.
Ciò che ti accadde dopo non fu solo la conseguenza di una disgrazia, ma d'un proposito. La colpa è più mia che sua e per quanto dipenderà da me tu non sarai crudelmente vendicato. No, davvero.
Con questa energica ripetizione della frase conclusiva, il giovane Pari si girò sui tacchi, ma prima che avesse raggiunto la stanza attigua, di nuovo si voltò e soggiunse con maggior veemenza.
Io credo, ora sul mio onore, credo, che la sorella sia non soltanto bella, ma anche virtuosa e modesta. E del fratello dico che egli si è comportato come un fratello doveva, vilmente e coraggiosamente. E io solo desidererei con tutto il cuore, con tutta l'anima, che chiunque di noi potesse fare metà soltanto della bella figura che fa lui.
Così dicendo, il pari Federico Verisoft uscì dalla camera, lasciando Rodolfo Nickleby e il baronetto Malberry nel più spiacevole stupore.
«È questo il vostro allievo?» chiese Rodolfo mitemente, o è uscito fresco fresco dalle mani di qualche parroco di campagna.
A volte i novellini hanno di questi accessi, rispose il baronetto Malberry Hawk, mordendosi le labbra e indicando la porta. Lasciate fare a me.
Rodolfo scambiò uno sguardo familiare col suo vecchio conoscente, col quale aveva a un tratto, in quella scena inaspettata, ritrovato l'aria confidenziale, e si mise in via per casa, lento e meditabondo. Mentre si dicevano e si svolgevano le cose già descritte, e molto prima che fossero terminate, l'omnibus aveva scaricato la signorina Lacrivi e la sua scorta, depositandole innanzi alla casa dello Strand. Ora la bontà della piccola pittrice di miniature non poteva affatto permettere a Smike di fare il viaggio di ritorno senza prima si ristorasse con un sorso solo, qualche cosa di buono con qualche biscotto. E Smike, non avendo da fare obiezione sia al sorso di qualche cosa di buono che al biscotto accennato, e considerando invece che l'uno e l'altro sarebbero stati una piacevole preparazione alla passeggiata fino al Bau, finì col trattenersi più a lungo che non avesse in principio stabilito. E già da mezz'ora s'era fatto buio quando s'accinse a mettersi in cammino verso casa. Non v'era pericolo che gli smarrisse la via, perché gli si stendeva dritta dinanzi e quasi ogni giorno aveva camminato per quelle parti con Nicola ed era ritornato indietro solo. Così la signorina Lacrivi e lui si strinsero la mano reciprocamente fiduciosi e, incaricato di molti affettuosi saluti per la signora e la signorina Nickleby, Smike si mise in cammino. In fondo a Ludgate Hill egli deviò un po' dalla strada, curioso di dare un'occhiata a Newgate. Dopo aver contemplato dal lato opposto della via per alcuni minuti con grande apprensione e timore quel triste edificio, egli ritornò sui suoi passi e traversò lietamente il centro della città, fermandosi di tanto in tanto a guardare la mostra di qualche bottega particolarmente attraente, poi mettendosi a correre per un po', poi fermandosi di nuovo e così via, come qualunque ragazzo provinciale avrebbe fatto. Aveva contemplato parecchio a lungo la mostra d'un gioielliere, desiderando di poter portare a casa qualche prezioso gingillo come dono e immaginando la letizia che avrebbe suscitato se ne avesse avuta la possibilità, quando gli orologi scoccarono le 8:30. Riscosso da quei tocchi, egli riprese il cammino a gran passi e traversava la cantonata d'un vicolo quando si sentì urtare con tanta forza, con una scossa così improvvisa che fu costretto ad abbrancarsi ad un fanale per non cadere. Nello stesso istante un ragazzino gli si avviticchiava a una gamba e uno strillo acutissimo gli vibrava all'orecchio.
«Eccolo, papà, eccolo!»
Smike conosceva benissimo quella voce. Chinò sgomento gli occhi verso la persona dalla quale proveniva e, rabbrividendo da capo a piedi, guardò in giro. Il signor Squeers lo aveva uncinato per il bavero della giacca col manico dell'ombrello e tirava con l'altra estremità con tutta la forza di cui era capace. Il grido di trionfo veniva dal signorino Walkford, che, non curandosi dei calci e degli sforzi di Smike per liberarsi, gli si era aggrappato con la tenacia d'un mastino. Un'occhiata sola mostrò a Smike tutto il quadro, e con quell'unica occhiata il povero giovane atterrito si sentì assolutamente venir meno e incapace di pronunciare una sillaba.
«Magnifico!»
esclamò il signor Squeers, facendo gradatamente scivolare la mano sull'ombrello e non distrigandolo che quando si fu impadronito del bavero della sua vittima. «Che magnifica combinazione! Walkford, figlio mio, fa venire una carrozza!»
«Una carrozza, papà!» esclamò il piccolo Walkford.
«Sì, una carrozza, caro!» rispose Squeers, pascendosi gli occhi della fisionomia di Smike. «Al diavolo l'avarizia! Bisogna pigliare una carrozza!»
«Che cosa ha fatto?» chiese un operaio che se ne andava insieme con un altro portando una secchia di mattoni e sul quale il signor Squeers s'era sostenuto lanciando l'ombrello.
«Che non ha fatto!»
rispose Squeers fissando il suo vecchio allievo con una specie d'estasi.
«Che non ha fatto! È fuggito! Ha complottato con un altro per assassinare il padrone! Non v'è scelleraggine che non abbia commessa! Oh, giusto cielo, che magnifica combinazione!»
L'operaio guardò da Squeers a Smike, ma quelle deboli facoltà mentali che il poverino originalmente possedeva lo avevano assolutamente abbandonato. La vettura giunse, il signorino Walkford vi montò, Squeers vi spinse la sua preda e seguendola immediatamente tirò su i cristalli. Il vetturino salì a cassetta e s'avviò lentamente, lasciando i due muratori, una vecchia rivendugliola e un ragazzino che tornava dalla scuola serale, i soli testimoni della scena, a discutere a loro agio. Il signor Squeers si adagiò sul sedile di contro al disgraziato Smike e, piantandosi le mani fermamente sulle ginocchia, lo guardò per circa 5 minuti. Dopodiché, come riavendosi da un'estasi, scoppiò in una gran risata e schiaffeggiò parecchie volte la faccia dell'allievo, a destra e a sinistra, invece alterna.
«Non è un sogno!» disse Squeers. «Questa è vera ciccia! La sento al tatto!»
E rassicurato sulla bella fortuna dalle sue esercitazioni, colpì il disgraziato all'orecchio perché il trattenimento non avesse l'aria di parzialità, ridendo a ogni colpo più forte e più a lungo.
«Tua madre non starà più nella pelle a questa notizia», disse Squeers al figlio.
«Ah sì, papà»,
rispose il signorino Walkford. «Pensare», disse Squeers, «che tu e io dovevamo voltare la cantonata e imbatterci nello stesso momento in lui, e pensare che dovevo catturarlo lanciandogli contro l'ombrello come un uncino di ferro. Oh, oh, oh!»
«E io non l'ho afferrato per la gamba, papà?»
disse il piccolo Walkford. «Sì, da quel bravo ragazzo che sei, figlio mio», disse il signor Squeers battendo la testa del figlio. «E tu avrai, come ricompensa al merito, la più bella giacca all'ussera e la più bella sottoveste del primo ragazzo che verrà nella nostra scuola. Ricordatelo. Batti sempre la stessa strada e fa quello che vedi fare a tuo padre. E quando morrai, andrai dritto in paradiso senza dover rispondere sulla porta a nessuna domanda».
Trovando un'opportunità in queste parole, il signor Squeers picchiò di nuovo sulla testa del figlio e poi picchiò quella di Smike, ma più forte, e gli chiese, burbanzoso, come si sentisse in quel momento.
«Debbo andare a casa»,
rispose Smike, guardando smarrito in giro.
«Certo che ci verrai, non vedi che ci andiamo», rispose il signor Squeers. «Andremo a casa presto, andremo. Ti troverai, mio giovane amico, nel tranquillo villaggio di Dotheboys del Yorkshire in meno di una settimana di tempo. E la prima volta che fuggirai ti darò il permesso di non tornar più. Dove sono gli abiti con cui sei fuggito, ingratissimo ladro?»
disse il signor Squeers con voce severa. Smike si guardò il bel vestito di cui lo aveva fornito Nicola e si torse le mani.
«Sai che ti potrei impiccare fuori dell'Old Bailey per essere fuggito con quegli oggetti di mia proprietà?»
disse Squeers.
«Sai che è reato da impiccagione e non son sicuro che non sia anche danato mia. Andarsene lontano da un'abitazione col valore di 5 sterline? Lo sai questo? Quanto credi che valessero quegli abiti? Sai che quello stivale coi risvolti che tu portavi mi costava 28 scellini quando formava il paio e la scarpa 7 scellini e mezzo? Fortuna che quando sei venuto da me sei arrivato nella vera bottega della misericordia. Ringrazia la tua buona stella che sia io a doverti servire con quella mercanzia».
Anche senza essere in molta familiarità con Squeers, nessuno avrebbe immaginato che gli avesse esaurito la mercanzia alla quale accennava, invece d'averne una gran riserva sotto mano per tutti gli avventori. Né l'opinione degli scettici si sarebbe molto modificata vedendo seguire l'osservazione dai colpi dati a Smike nel petto con la punta dell'ombrello e da una bella grandinata di botte con le stecche dello stesso strumento sulle spalle.
«Non avevo mai picchiato un ragazzo in una vettura da nolo», disse il signor Squeers quando si fermò per riposare. «Non è molto comodo, ma si prova un certo gusto nella novità». Povero Smike. Egli si sottraeva ai colpi come meglio poteva, rannicchiandosi in un angolo della vettura, con la testa sulle mani e i gomiti sulle ginocchia. Era stordito e rintronato, e ora che non aveva più un amico che gli parlasse e lo consigliasse, gli era tolta anche la capacità di pensare che, facendo uno sforzo, potesse fuggire dall'onnipotente Squeers, appunto come non gli era venuto in mente in tutti i tristi anni della scuola del Yorkshire che avevano preceduto l'arrivo di Nicola. Il viaggio sembrava interminabile. Vie e vie venivano attraversate e delle nuove se ne infilavano e si continuava ad andare. Infine il signor Squeers si mise ogni mezzo minuto a sporger la testa dal finestrino e a gridare varie istruzioni al vetturino. E dopo aver attraversato con qualche difficoltà parecchie brutte vie, che l'aspetto delle case e il cattivo stato della massicciata indicava come recentemente aperte, il signor Squeers si attaccò improvvisamente al cordone con tutta la forza, urlando «Ferma!» «Perché tirate a questo modo il braccio d'un cristiano?» disse il vetturino con uno sguardo iroso. «La casa è qui!» rispose Squeers. «La seconda di quelle quattro a un solo piano, con le finestre verdi. C'è una lastra di ottone sulla porta col nome di Snowley». «Non potevate dirmelo senza strapparmi il braccio?» chiese il vetturino. «No!» urlò il signor Squeers. «Dite un'altra parola e vi farò fare la contravvenzione perché avete un vetro rotto. Fermo!» Obbediente a questa ingiunzione, la vettura si arrestò alla porta del signor Snowley. È bene ricordare che il signor Snowley era quell'untuoso e pio galantuomo che aveva affidati due figliastri alle cure paterne del signor Squeers, come è narrato nel quarto capitolo di questa storia. La casa del signor Snowley era sull'estremo limite di un nuovo quartiere nei pressi di Somers Town e il signor Squeers vi aveva preso alloggio per un po' di giorni. Giacché la sua dimora a Londra si doveva prolungare più del solito e giacché la testa di Saraceno, conoscendo per prova l'appetito del signorino Walkford, aveva rifiutato di accettarlo a condizioni diverse da quelle di un passeggero adulto. «Ci siamo!» disse Squeers spingendo Smike nel salottino dove il signor Snowley e la moglie stavano a cenare con una ragosta. «Ecco qui quel vagabondo, quel traditore, quel ribelle, quel mostro d'ingratitudine!» «Che? Il ragazzo fuggito!» esclamò Snowley puntando verticalmente sulla tavola il coltello e la forchetta e spalancando gli occhi quant'erano grandi. «Proprio lui!» disse Squeers mettendo sotto il naso di Smike il pugno per allontanarlo e ripetere l'atto parecchie volte con malvagia espressione. «Se non ci fosse presente la signora, gli darei tale una... non importa, un'altra volta». E a questo punto il signor Squeers ripeté come e in che modo e quando e dove egli avesse acchiappato il fuggitivo. «È chiaro che qui c'è stata la mano della provvidenza», disse il signor Snowley, chinando gli occhi con aria di umiltà e levando la forchetta con un pezzo di aragosta in punta verso il soffitto. «Senza dubbio la provvidenza gli è contro», rispose il signor Squeers grattandosi il naso. «Naturalmente doveva essere così, chiunque lo avrebbe preveduto». «La durezza di cuore e il maleficio non trionfano mai», disse il signor Snowley. «Non si sentì mai una cosa simile», soggiunse Squeers cavando un plico di lettere dal portafoglio per vedere se tutto fosse a posto. «Io sono stato, signora Snowley», disse Squeers dopo che si fu rassicurato che c'era tutto. «Io sono stato il benefattore di quel ragazzo lì. L'ho nutrito, l'ho istruito, l'ho vestito. Sono stato il suo amico classico, commerciale, matematico, filosofico, trigonometrico. Mio figlio, il mio unico figlio maschio, Walkford, gli è stato fratello. Mia moglie gli ha fatto da madre, da nonna, da zia. Ah, potrei dire anche da zio, tutto insieme. Essa, tranne che per quei due simpatici e deliziosi ragazzi vostri, non ha mai avuto tante tenerezze quante per quel cattivo arnese. E che compenso ne ho? E che ne è venuto dal latte della mia bontà umanitaria? Non altro che acido e siero». «Può essere benissimo, signore», disse la signora Snowley. «Ah, può essere benissimo, signore». «Dov'è stato tutto questo tempo?» chiese Snowley. «È stato con...» «Ah, caro!» interruppe Squeers, volgendosi di nuovo a Smike. «Siete stato con quel demonio di Nickleby?» Ma né le minacce né gli schiaffi poterono strappare da Smike una parola di risposta a questa domanda, perché egli aveva risoluto di perire piuttosto nell'orrida prigione dove stava per essere condotto che di pronunciare una sillaba la quale potesse compromettere il suo primo e fedele amico. S'era già rammentate le fervide raccomandazioni di segretezza fattegli da Nicola sulla sua vita passata nell'atto che lasciavano il Yorkshire e un'oscura e confusa idea che il suo benefattore, conducendolo via, avesse potuto commettere qualche terribile delitto, il quale scoperto lo avrebbe reso passibile di qualche grave pena, aveva contribuito in qualche modo a gettarli infelice in uno stato indescrivibile di sbalordimento e di sgomento. Questi erano i pensieri, se si possono indicar con questo termine le imperfette e indefinite visioni che gli traversavano il cervello indebolito, che si presentarono alla mente di Smike e lo resero sordo a ogni minaccia e a ogni specie di persuasione. Comprendendo che i suoi sforzi erano inutili, il signor Squeers lo condusse in un piccolo camerino di sopra perché vi passasse la notte. Prendendo la precauzione di portargli via le scarpe, la giacca, la sottoveste e anche quella di chiudere la porta dal di fuori, per tema che il prigioniero raccogliesse energia sufficiente da fare un tentativo di fuga, quel degno gentiluomo lo lasciò alle sue meditazioni. Quali esse fossero e come l'infelice si sentisse mancare il cuore allorché pensò, allorché per un istante cercò di pensare, alla casa da lui lasciata, ai cari amici e ai visi familiari che gli avevano sorriso, non è possibile rappresentare. Per accingersi a un sonno così pesante come quello che lo occupò, il suo sviluppo doveva essere stato arrestato nell'infanzia dalla più triste crudeltà. Vi dovevano essere stati anni di infelicità e di sofferenze non visitati da alcun raggio di speranza. Le corde del cuore, che rispondono rapidamente alla voce della bontà e dell'affetto, dovevano essersi arrugginite e rotte nelle loro molle segrete e non aver mai echeggiato a una parola di dolcezza e di amore. Fosca veramente doveva essere stata la breve giornata e triste il lungo, lungo crepuscolo che aveva preceduto una notte dello spirito, quale la sua. Vi erano voci che l'avrebbero riscosso, anche allora, ma i loro saluti di benvenuto non potevano arrivare fin lì. Ed egli si mise a letto ancora con la stessa incuranza, incoscienza e trista insensibilità in cui era stato trovato un giorno da Nicola nella scuola del Yorkshire.